confronto lo spazio alle domande.
Dunque, grazie per questa presentazione troppo nobile. Noi siamo due gatti, cerchiamo di miagolare bene, ma siamo in due in questa nostra vita comunitaria da 47 anni. Allora, io ho cercato di interpretare l'invito che mi è stato fatto inserendomi nel contesto di un cammino che voi avete già fatto. E ho preso lo spunto da... un testo di Massimo il Confessore che commenta il Padre Nostro, un testo un po' complicato, ma ha delle intuizioni potentissime. E mi rifaccio a questa supplica che lui con la quale introduce il suo commento e dice: supplico il Signore che ci ha insegnato questa preghiera di aprire la mia mente alla comprensione dei misteri in essa contenuti e di concedermi di esporli in modo appropriato, nel mio caso, ma lui sì, perché se ne possa cogliere lo splendore e la potenza. Ecco, questa è la chiave: poter percepire lo splendore e la potenza di una tradizione, di quello che ci è stato affidato, di quello che crediamo, di quello che vorremmo fare, di quello che pretendiamo annunciare. Io mi sono mosso da due prospettive, anzi anche la mia relazione è proprio divisa in due parti, no? Da quale tradizione veniamo? Nel senso che ci riconosciamo dentro, riconosciamo come nostra. E la seconda è in quale situazioni oggi riconosciamo di vivere. È chiaro che l'accento è sempre posto sull'oggi, che ci caratterizza sia nel riconoscere l'eredità ricevuta e sia nel cercare di viverla nella precarietà, diciamo, della nostra esperienza esistenziale di vita. Quello che mi sono prefisso è di poter suggerire lo spazio interiore in cui tutti gli impegni e i compiti che pastoralmente o anche nelle famiglie, la stessa cosa, esercitiamo, trovano senso e compimento. Cioè, senza questo spazio interiore noi scadiamo facilmente nel fare, limitandoci a fare. Col tempo il fare isterilisce il cuore. Se il cuore trova lo spazio interiore, non solo continua a fare, ma anche fantasia per fare. Allora, la prima prospettiva: da quale tradizione veniamo? Mi sembra che non si può non partire dalla ingiunzione piuttosto perentoria di Gesù: voi non fatevi chiamare rabbì, uno solo è il vostro maestro. Non fatevi chiamare padre, uno solo è il padre vostro. E non fatevi chiamare, noi traduciamo in italiano guide, ma sarebbe anche capo, non solo uno che guida, ma anche uno che fa il capo. Non fatevi chiamare guide, perché una sola è la vostra guida. Sembra da subito che la prima comunità cristiana non ha osservato queste parole. Subito ha incominciato a chiamare padre, per esempio il vescovo, ha incominciato a definire le persone quanto la loro importanza. Allora, la Chiesa ha osservato o no questa parola di Gesù? faccio brevi annotazioni. Allora, è chiaro che i termini si riferiscono alle relazioni nella comunità dei discepoli. Rabbi, cioè maestro, padre e guida o capo, no? Indica le relazioni tra i discepoli. Quello che dice Gesù è: se uno si appropria di qualche titolo in funzione di un prestigio personale o dell'esercizio di un potere, che poi più o meno noi cerchiamo come aspirazione a una grandezza umana, no? Non segue l'insegnamento di Gesù. Un discepolo che facesse valere il bisogno di essere considerato secondo parametri umani rinnegherebbe l'insegnamento di Gesù. Siamo molto vicini a rinnegare. Allora, se c'è un solo padre e un solo maestro, ciò significa che rispetto a questa istanza tutti i membri della comunità sono uguali, sono tutti fratelli e soltanto fratelli. In questo senso il termine fratelli implica non solo la parità dei membri nella comunità, ma anche l'idea di solidarietà, che sono due fattori costitutivi per la Chiesa, parità e solidarietà. Allora, l'aspirazione a fregiarsi dei titoli, anche per i propri bisogni, distrugge la fraternità. Questa è la prima cosa da tenere presente. In altre parole, la fraternità, secondo l'invito di Gesù, comporta la rinuncia alla propria fama e alla propria affermazione. Difatti poi il testo conclude con l'invito a: tra voi non sarà così, ma chi vuole essere il più grande si faccia servo. E l'immagine è come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire. Allora, a livello dei rapporti nella comunità c'è un'unica dinamica che è riconosciuta valevole per i credenti in Gesù, ed è la dinamica del servizio. Quando la Chiesa dà i titoli, Santo Padre, Padre, Vescovo, con tutti gli altri titoli, intende sottolineare questa unica dinamica del servizio. Chi vive questo fregiarsi, no, di qualche titolo al di fuori di questa dinamica del servizio tende a rovinare la fraternità. È una grande responsabilità. E poi c'è anche da dire, almeno vorrei aggiungere due brevissime annotazioni sul fatto che il contenuto è la dinamica del servizio, ma la tensione, ogni movimento, no, ha una tensione e uno stile. Allora, la tensione è data dalle parole di Paolo agli Efesini, al capitolo 3, ai versetti 14 e 19. Io cito solo la parte finale: perché siate in grado di comprendere con tutti i santi non quelli che sono in paradiso, con tutti i santi, cioè con i miei fratelli, quale sia l'ampiezza, la larghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. E io lo definisco così: è il respiro escatologico del nostro agire. Senza questo respiro l'agire diventa semplicemente un fare che col tempo si svuota. Invece lo stile Quello che caratterizza la modalità con cui il servizio viene vissuto, lo riferisco, sempre secondo le parole di Paolo, alla lettera ai Tessalonicesi, la prima, al capitolo 2, dei versetti 5 e 12, perché dice tre cose assolutamente precise. Allora, l'apostolo, nel suo agire da apostolo, per annunciare il Signore, per portare il Signore, dice che è come una madre ed è come un padre. Maternità e paternità sono le caratteristiche di colui che annuncia, che porta Gesù. E la terza cosa, forse quella più, secondo me, più determinante, è questa. Così affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. La domanda, io direi la domanda pungente di ogni annunciatore, è esattamente questa. È possibile annunciare il Vangelo a qualcuno? Se questo non ci è diventato caro? La prima volta, almeno a mia conoscenza, che in una parola magisteriale dei papi hanno fatto intuire che il mondo a cui si annuncia il Vangelo deve essere amato, io l'ho trovata nel discorso di Paolo VI quando è arrivato a Manila. E per illustrare come dire, l'attività pastorale, no? Ma soprattutto dell'annuncio del Vangelo, dice il Vangelo è dovuto al mondo e il mondo va amato perché attende il Vangelo. Senza questo, il nostro annuncio possiamo immaginare che sia accolto? Il fatto che Paolo riguarda, cioè vuol dire, sottolinei l'aspetto materno e l'aspetto paterno, vuol dire che quando si parlerà della dimensione o dell'esercizio della paternità spirituale, non si fa nessun accenno alla paternità fisica dell'uomo, ma si fa solo accenno alla paternità di Dio. Non è scontato questo. E terza cosa, la terza sottolineatura, è che la tradizione ha confermato quello che dice San Paolo quando alla fine dice: abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in maniera degna, no? Cioè, fa parte dello stile, della responsabilità verso i nostri fratelli, quindi dell'esercizio della paternità, solidarizzare con la fragilità dei figli. Senza questa capacità di stare solidale con le fragilità dei figli, non c'è annuncio del Vangelo che possa essere accolto. E la tradizione conferma con un detto dei padri del deserto, che è un detto di Giovanni Nano. Questo è il compito dei monaci di Cete, il deserto egiziano, dare coraggio a coloro che sono tentati e fare violenza a se stessi per guadagnarsi reciprocamente al bene. Questo fare coraggio oggi manca anche ai papà nelle famiglie. Fare coraggio manca a chi guida una comunità. Fare coraggio vuol dire sposare le fragilità di tutti, ma in vista di questo, guarda che il Signore Gesù è morto per te e ama te e si rivolge a te, ma senza questo solidarizzare e fare coraggio, la nostra parola non arriva al cuore dell'altro. Ora, se dovessi fare così come una specie di presentazione in generale, no? Del come si sono sviluppati i passaggi che hanno definito il contenuto e la modalità della paternità spirituale nella Chiesa, posso riferirmi ad alcune figure dei padri, ma credo che la prima sia quella di Origene, quando illustra l'idea della generazione continua, che lui spiega con la figliolanza di Gesù rispetto al Padre. Se Gesù come figlio, no, è generato eternamente, non in un certo momento, allora Origene dice, questo si può applicare anche a ciascuno. E dice, non dirò che il giusto è stato generato da Dio una volta per tutti, pensate al battesimo, ma che egli è sempre generato ad ogni opera buona, perché è in essa che Dio genera il giusto. Cosa comporta questo? Io ho pensato, per esempio, al modo con cui noi riconosciamo la nostra nascita. La nascita non è un puro fatto biologico. Sono nato il 23 febbraio 1950, in quel posto, da quella mamma, in quella famiglia. Riconoscere la propria nascita significa imparare a scoprire la propria identità. Senza riconoscere la propria nascita, la propria origine, per l'uomo è molto difficile arrivare a riconoscersi, a percepire la propria identità. Ora, tutto il cammino del Vangelo è noi nasciamo dall'alto. Imparare a riconoscere la propria origine è alla base di ogni cammino spirituale. Figlio si nasce, ma si diventa. Cioè, si decide di esserlo. Significa acconsentire, al di là di ogni rimozione, ad avere una origine. A quell'origine rimandano i nostri atti e la percezione della nostra identità. Guardate che non è affatto una cosa scontata. Sia, direi così, in campo biologico, sociale, sia in campo spirituale. Teodoro di Mopsuestia definisce chi è il figlio di Dio. È colui che è guidato dallo Spirito. E in cosa consiste la guida dello Spirito? A riconoscere la nostra origine. Allora, non è solo al Padre che dovete presentare ciò che è conveniente, ma anche gli uni verso gli altri abbiate quella concordia che dovete custodire a vicenda, dato che siete fratelli e sotto la mano di uno stesso padre. Riconoscendo la propria origine ci si riconosce fratelli. Cipriano. Commenta l'evento del battesimo. Voi sapete che era più che normale che fino al terzo, quarto secolo il battesimo è amministrato agli adulti, come adesso in molti territori, per esempio in Francia, molti sono battezzati da adulti. Mentre afferma che è suo padre il Dio che è nei cieli, dichiari anche, come prima affermazione della nuova rinascita, che ha rinunciato al padre terreno e corporeo. che non vuol dire il mio padre fisico, vuol dire il diavolo. Allora, riconoscere il Padre Celeste significa rinunciare a qualsiasi altra paternità. Applicatelo nell'agire, vuol dire riconoscere che le proprie radici sono unicamente dall'alto. Ciò comporta il fatto di riconoscere, e non è affatto scontato, che i desideri di verità e di bene dei cuori trovano compimento solo dall'alto. Non siamo per niente convinti, ma il dato evangelico è preciso proprio su questo punto. Altri due autori, Gregorio di Nissa e Sant'Ambrogio di Milano. Gregorio di Nissa, che commenta il libro del Coelet, c'è un tempo per nascere, un tempo per morire. A dire la verità, il testo che leggeva Gregorio di Nissa, il testo della 70, non ha per nascere, ma per partorire. Non semplicemente il fatto di nascere, ma il fatto di partorire. C'è un tempo per partorire e c'è un tempo per morire. E dice, in qualche modo diveniamo padri di noi stessi. Infatti, attraverso la volontà buona plasmiamo e generiamo noi stessi e ci diamo alla luce. Questo si verifica perché accogliamo in noi Dio, essendo divenuti figli di Dio. Non dobbiamo essere degli aborti. Continua il suo discorso. Però questo essere padri di se stessi, che oggi nei nuovi movimenti religiosi è un concetto molto sfruttato in senso prometeico, vuol dire io basto a me stesso, in senso gnostico. Io decido dove arrivare se ho la capacità. Non c'entra né la grazia né l'influsso. Ma appunto per evitare questa deriva dell'essere padri di se stessi, sentite questa affermazione di Sant'Ambrogio di Milano. Sta commentando l'Annunciazione alla Vergine Maria e dice: ogni anima che crede concepisce e genera il Verbo di Dio. Se secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. Allora, essere padri di se stessi non indica che io mi costruisco da solo, indica che io accolgo la generazione del Verbo nel mio cuore, nella mia vita. Quello che deve nascere è il Verbo di Dio, è la continuazione dell'incarnazione del Figlio di Dio. Perché occorre abbinare l'affermazione di Gregorio di Nissa e Ambrogio di Milano? Penso che per noi oggi è un po' difficile, cioè nel senso che siamo come lontani, almeno a livello di sensibilità, nel cogliere questo. Ma prima c'è la fede della Chiesa, poi c'è la mia fede personale. Noi invece immaginiamo che con la mia fede personale aderisco, seguo. Invece è l'opposto. Nella liturgia eucaristica, prima della comunione, il sacerdote dice non guardare ai miei peccati, ma alla fede della tua Chiesa. O chiaro, è una preghiera che noi ripetiamo, ma se ne percepissimo la potenza, qui c'è come un fondamento di un sano cammino spirituale, di una dinamica di fede che a poco involge, coinvolge tutta la vita. È la fede della Chiesa che conta. Sempre la stessa questione, poter far memoria della propria origine. Così, sintetizzando, cioè, secondo me, quello che potrei definire, no, il tesoro della tradizione dei padri è la capacità che hanno i padri di presentare i dati di fede come valori vitali, cioè capaci di coinvolgere la nostra vita in tutti i suoi aspetti. Penso che ognuno avrà fatto qualche piccola esperienza in questo senso. Se noi, per esempio, rispetto a una parola del Vangelo, noi l'abbiamo accolta, abbiamo cercato, come dire, di viverla, no? Di esprimerla, e ci accorgiamo che se noi abbiamo lasciato che il Figlio di Dio si generi dentro di noi, ci saremo accorti che questo ha favorito la generazione del Cristo anche negli altri. Cioè il generarlo nel nostro cuore favorisce il generare il Cristo nei cuori degli altri. Non è che io trasmetto qualcosa all'altro, non è che io posso insegnare qualcosa all'altro, ma se io ho vissuto questa, o vivo, no? Questa generazione del Verbo, la favorisco anche nell'altro. Ed è esattamente questo il mistero della paternità spirituale. Io sono convinto che oggi il vero problema non è l'ateismo, cioè che non si creda più in Dio. Non è mica vero. Oggi c'è una ripresa della religiosità, del sacro, in forme anche balorde, ma intanto c'è. Quello che è il vero problema di oggi è che non si accetta di essere creature. Non si accetta questo. Io trovo pochissime persone contente di essere quello che sono. E siccome quello che sono comprende anche tutti i miei guai, essere contenti di quello che sono con i miei guai, e non parlo di malattie, parlo di ferite della vita, parlo di fragilità, essere contenti è una cosa piuttosto rara. Da qui deduco che il messaggio di Gesù non è poi così entrato a fondo nella nostra umanità. Allora, è come se l'uomo si beasse delle infinite potenzialità che scopre, ma non accetta di essere creatura, cioè rimuove la sua origine. E per noi cristiani abbiamo rimosso la rivelazione dell'abbassamento del Figlio che da Dio si fa uomo. Non è l'uomo che si fa Dio, è Dio che si fa uomo. La deduzione è: ma perché noi siamo sempre alle prese con non sono ancora arrivato a questo, sono arrabbiato perché non riesco a fare questo, cioè tutto come se partisse da noi? Perché non abbiamo accolto questo mistero dell'abbassamento del Figlio e poter fidarci di questo? Potrei chiudere qui la prima parte. Adesso, come dire, adotto un'altra prospettiva, la seconda parte, cioè qual è la situazione in cui noi riconosciamo di vivere. E mi permetto, tanto che voi avete fatto tutto questo cammino, no, dall'anno scorso adesso, io ho ricevuto tutti i documenti, no, che voi avete predisposto, preparato, e ho avuto due reazioni che voglio esprimervi. La prima reazione è leggendo il testo dei preti del nord-est, condizioni di vita e problemi di pastorale, no? A cura di Castagnaro, dove si parla della percezione di solitudine del prete. La cosa che mi ha molto colpito è che le percentuali nelle risposte sono: quando la solitudine è percepita come dimensione ecclesiale, 55%. Quando è percepita secondo la dimensione sociale, 29%. o in quella familiare, degli affetti familiari, il 16%. Tutti si pensa invece che la dimensione degli affetti familiari sia la più diffusa. Questa ricerca, come anche la mia piccola esperienza con contatti con tante diocesi, almeno italiane, questa è proprio vera. Cioè, quello che è in crisi è il riferimento dei sacerdoti, adesso parliamo dei sacerdoti, no? Nei rapporti istituzionali e fraterni dell'essere prete. Mi sono chiesto, è forse una deficienza di testimonianze, cioè siamo diventati tutti, degli orsi, o comunque aspri o cattivi? Non credo. Credo che sia in gioco una dimensione più profonda e che oggi io potrei definire come abbiamo perso, comunque molto flebile, la percezione della dimensione sacramentale della Chiesa. Cioè noi è come se non sapessimo più rapportarci al mistero della Chiesa. E quando si rarefà il mistero della Chiesa, non tanto le nostre convinzioni, ma la pratica di quelli che comportano i nostri impegni o pastorali o comunque di un cammino spirituale, si indebolisce, perché molte volte restiamo delusi da quello che troviamo. E questa sarebbe la prima. Poi c'è una seconda, e questo l'avevo dedotta dalle osservazioni dei vari gruppi di studio, e avevo notato questa cosa. Sembra che si sia preoccupati di definire le condizioni in cui io posso esercitare, per esempio, una responsabilità, per esempio, se uno è come padre spirituale, oppure che accompagna i giovani, eccetera. Cioè, siamo preoccupati di definire quali sono le condizioni, oppure a che tipo di maturità dobbiamo arrivare per... Non ne siamo... O siamo già marci o non siamo maturi mai. La maturità non è raggiungere qualcosa, è stare sempre nella dinamica di crescita sana. Ora, la missione verso i figli esprime la parte più vera e più profonda di se stessi. Non si tratta di prestazioni, ma di servizio. È chiaro che se noi viviamo solo sulla dimensione funzionale e non riconosciamo quella sacramentale, noi viviamo certamente uno svuotamento. Quello che è essenziale nell'esercizio, no, della paternità è collegarla all'annuncio di Cristo al mondo, nella fedeltà a una umanità chiamata a fiorire nelle sue potenzialità, sia per i padri che per i figli. La domanda sarebbe questa: io, quando esercito questo compito, in che cosa sono implicato nel mio cammino di umanità e di sequela del Signore? Non la domanda come devo essere per esercitare questo, ma esercitando questo, visto che ho questo compito, in che cosa sono implicato nella mia umanità? E bisognerebbe sgombrare il campo da due che io chiamo, pressioni ingombranti. È come se non potessimo più percepire lo splendore del Vangelo da vivere, nella nostra vita concreta. Allora, la prima, e forse questa è una cosa anche comune che si nota, è stiamo diventando tutti autoreferenziali. Tutto parte da noi, tutto deve essere riferito a noi, tutto deve piacere a noi, eccetera, eccetera. No? Non insisto su questo, perché mi sembra che sia un dato culturale abbastanza comune. Dovrei solo spiegare nella conseguenza che ha. Per esempio, com'è che viviamo l'obbedienza? È un tema molto, come dire, diciamo strano. Là. Oggi si evita perfino il termine obbedienza. Se voi pensate che tutto il Vangelo per la vita di Gesù è presentato come l'obbediente a, se noi non tematizziamo questo, seguiamo davvero Gesù? Allora, ho trovato in questo romanzo La strada di McCarthy, no? Di cui hanno fatto anche un film, c'è una bellissima espressione che questo padre, che poi non è uno stinco di santo, no? Che deve accompagnare il figlio e non sa neanche dove, però sa che deve accompagnarlo, a un certo punto dice al figlio, raccomanda, quando sognerai di un mondo che non ha mai esistito o di uno che non esisterà mai e in cui sei di nuovo felice, vorrà dire che ti sei arreso. Capisci? Tu non ti puoi arrendere, io non te lo permetterò. Cioè, l'obbedienza è non permettere di sognare la felicità in un posto diverso da quello in cui si vive, interiormente ed esteriormente. Avessimo la capacità di percepire così l'obbedienza, noi o siamo costretti a sfondare quella porta, se no è meglio lasciare e andare a tentare patate. Credo che sia la pedagogia di fondo, ma non solo per i giovani, proprio per, cioè, diciamo, per la vita comune che noi in qualche modo, sotto tanti aspetti, abbiamo da vivere. E poi c'è una seconda pressione, che questo è più di tipo psichico. Sembra che il cristianesimo abbia già dato quel che deve dare, come se quel nuovo che si cerca non fa più parte della via cristiana. Questo è sentito molto nella società e noi abbiamo come l'idea che siamo in ritirata, siamo su posizioni difensive. È profondamente sbagliato e anti-evangelico. È solo un dato di psicologia sociale. Assumerlo, io sento anche, per esempio, molte riflessioni che si fanno nelle attività pastorali con questo substrato. Questa è ideologia religiosa. La cosa, secondo me, più pesante è che questo senso di essere in ritirata si alimenta proprio nella dimensione ecclesiale. Quanto non so, a strutture, attività pastorali, no? Quello che dicevo prima, se il mistero della Chiesa si rarefà, la nostra fede personale finisce per perdere mordente. E allora ricordo, mi è molto piaciuto questo, l'analisi che fa Monsignor Dajan, il libro è Libera e presente, la Chiesa nella società secolarizzata. Vi ricordo che Monsignor Dajan, che è vescovo di Angoulême in Francia, è accademico di Francia. Voi sapete che ci sono soltanto 40 gli accademici di Francia in vita. E lui fa parte di questi 40. E ha queste bellissime espressioni. Dice, la Chiesa non è la tribù cattolica. L'evangelizzazione non è una strategia, ma la partecipazione al combattimento di Gesù per obbedire a Dio. La Chiesa è chiamata a testimoniare la novità di Dio, sempre più misconosciuta. La Chiesa, per la Chiesa, non si tratta dell'apertura al mondo, come se noi dovessimo, come dire, usare linguaggi, atteggiamenti, no? Per farci accogliere. Perdonate, è una grande stupidaggine. è chiamata ad aprirsi a Dio, non al mondo. La Chiesa è chiamata ad essere dalla parte di ciò che comincia, di ciò che germoglia. Ora, per me, cioè parlare di responsabilità pastorale, parlare di paternità spirituale, vuol dire proprio questo, stare dalla parte di ciò che germoglia. E uno che sta dalla parte di ciò che germoglia può avere il senso che è in ritirata, è in difesa. La vita continua a muoversi. Bisogna imparare a notare dove si muove, su che cosa si muove, per farla fiorire. Ecco, questo secondo me è il problema di fondo. Si tratta di tenere aperta la via di Dio non solo al mondo, ma per il mondo. Io penso, no, che la percezione della bellezza, della via cristiana, e dico via, non dico soltanto pratica o fede cristiana, perché la fede in Gesù vive del fascino di indicare una via per vivere gli aneliti della nostra umanità concretamente. Ora, se noi percepiamo la Chiesa troppo appiattita su se stessa come istituzione, non so, come centro di influenza sugli uomini, è chiaro che la Chiesa è vecchia. La Chiesa ha perso il monopolio, diciamo così, di importanza nella società e spesso ha perso persino l'influsso sul funzionamento della società. Ma quello che cambia a livello sociale e culturale non interferisce su quello che riguarda il mistero della Chiesa, perché la Chiesa è volta sempre alla vita che si manifesta. E credo che sia per questo che Papa Francesco parla spesso, no, di a parte quello della famosa andata in periferia, ma soprattutto che richiami la bellezza del Vangelo senza altro scopo, senza avere sotto sotto nessuna mira, ma solo riprendere la bellezza del Vangelo. Ora, come la Chiesa può tenere aperta la via di Dio per il mondo? E qui entra in gioco il concetto del prendersi cura dell'uomo. Non so se sapete, anche io l'ho scoperto 2 settimane fa, quindi il termine cura ha una etimologia non scientifica, però era comunemente accettata fino a 2 secoli fa. E la parola cura è composta da cor urat, cioè che scalda il cuore. Prendersi cura non vuol dire fare un'azione buona a un altro, vuol dire vivere con l'altro un contatto in modo da crescere nello stesso calore, in modo da crescere nella vita godendo, percependo lo stesso calore. E per me il riferimento fondamentale resta un detto dei padri del deserto che è riferito all'ospitalità dei fratelli. Bisogna prostrarsi ai piedi dei fratelli che vengono. Con questo ci prostriamo a Dio e non a loro. Quando vedi il tuo fratello, vedi il Signore tuo Dio. È vero per noi. E poi dice: questo l'abbiamo imparato da Abramo. Quando accogliete un ospite, pensate adesso agli immigrati per esempio, costringetelo a prendere ristoro. Questo ce l'ha insegnato Lot, che costringe gli angeli a fermarsi da lui. Avere questa preoccupazione e nessun'altra favorisce la vitalità della Chiesa. Favorisce la vivacità della Chiesa, che noi possiamo far passare nella responsabilità di ciascuno per il compito pastorale che svolge. In questo senso, il Vangelo sicuramente non è la presentazione di un ideale, ma è la presentazione di una radice. Il Vangelo parla di radici. A me piace dire il Vangelo parla di come funziona il nostro cuore. Nessuno di noi sa come funziona. Oggi una delle espressioni, no, quando si dice mente e cuore, no? Il cuore va per conto suo. È come se non sapessimo mai per quali vie il cuore si muove. Il Vangelo illustra esattamente le vie attraverso le quali il cuore si muove. Perché non ci crediamo? Perché non lo prendiamo sul serio? Forse perché avviene quello che Matteo chiama: perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. Nessuno vuole farsi bambino davanti ad altri. Ma la cosa strana è che il testo del Vangelo è tradotto così, ma in greco è molto più potente. In greco non ha farsi piccolo, ma ha umiliarsi. Dice: chi umilierà se stesso come un bambino? E quando si dice che è grande, vuol dire rivelerà il regno dei cieli, presenterà la bellezza del regno dei cieli, farà in modo che lui e gli altri possano godere del regno dei cieli. Se tu ti disponi verso il debole con la coscienza della tua debolezza, se tu ti disponi verso i peccatori con la consapevolezza che tu sei peccatore, allora non trarrai a te chi ha bisogno di Dio, non di te. E in pratica vale quello che dice San Francesco d'Assisi, quando trovi uno che ti pesta i piedi, che non ti ascolta, che ti viene sempre contro, che tu più cerchi di, non so, accudirlo e più lui si inalbera, no? Ti viene contro. Francesco dice: ama coloro che agiscono con te in questo modo, non esigere da loro altro se non ciò che il Signore darà a te. E in questo amali e non pretendere che diventino cristiani migliori, perché rischieremmo di pregare che diventino cristiani migliori solo perché ci danno fastidio, così come sono. Il tempo vedo che va. Posso ancora aggiungere una cosa? Se no, poi leggete il resto. Quello che, cioè, vorrei illustrare questo fatto. Quando ho detto prima che il Vangelo ci fa vedere come funziona il nostro cuore. È strano, nella mentalità normale, quando noi ricordiamo i fatti del ama il tuo nemico, per esempio, no? Fai del bene a chi ti fa del male. Sì, ma queste sono cose o che vanno bene per i santi, oppure che sono cose campate per aria, non si può vivere questo, no? Cioè, nessuno di noi legge il Vangelo nel suo realismo antropologico. Perché è come se noi non tenessimo conto delle due categorie essenziali in cui il Vangelo è costruito, e sono le categorie del compimento e dell'eccedenza. Farei questa semplice osservazione. Quando Gesù dice che lui compie la legge, noi possiamo interpretare compie la nostra umanità sotto due aspetti. Allora, noi non possiamo fare a meno della legge, ma la legge va finita. Finita non. Allora, questo è il termine del tavolo, è la fine del tavolo. Ma io posso dire: questo è il fine della mia vita. Allora, la fine femminile, il fine maschile. Fine indica scopo. Allora, il compiersi è portare le cose, quindi l'agire, a percepire, a esprimere lo scopo per cui quell'agire si è mosso. E lo scopo della legge comporta il segreto di vita per noi. Noi invece abbiamo l'impressione che la legge costringe, anche la legge evangelica. Quando Gesù dice che lui, a dire la verità, dice entrate per la porta stretta, ma la porta stretta è lui. Quando noi accogliamo la fede, accogliamo di entrare per la porta stretta che è lui. E l'immagine che c'è sotto è la porta stretta attraverso la quale nasce il bambino. Se non passasse per la porta stretta e restasse bello placido dov'è, il bambino muore. Passare per la porta stretta è aprirsi al mondo e vivere dello splendore che la tua esistenza ha, ma che si deve esprimere. Allora, il compimento è legato a questa espressione dello splendore di vita che ognuno ha. Nessuno però da solo riesce a trovare questo splendore. Noi dobbiamo essere accompagnati, come per un bambino. Se non ci fosse la mamma, se non ci fosse chi, il bambino muore. Anche quando è uscito, muore. E secondo aspetto è che i desideri che portiamo devono poter accedere alla vita. Le ferite che portiamo devono poter essere sanate. Il bisogno di senso deve poter riscattare le nostre sconfitte e i nostri fallimenti. Gesù risponde come compimento alla concretezza della nostra umanità. E visto che devo finire, finisco con questo piccolo riferimento. Se prendete il passo di Luca 6, 31-36, dice: se amate quelli che vi amano, noi adesso traduciamo, quale gratitudine è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. Amate i vostri nemici, no? L'aggiunta. Allora, quello che io deduco è questo. Quando noi agiamo, gli altri, da dove vedono che prendiamo energia? Detto in termini più generali, qual è la grazia che splende nel nostro agire? Se io, non so, divento amico di te e faccio una cosa buona e tu la fai anche a me, è la grazia dell'amicizia. Ma non posso essere amico di tutti. Invece, nella fraternità, io sono fratello di tutti e tutti sono miei fratelli. Allora, nel mio agire, quale grazia mostro? Quale splendore rivelo? Ecco, è di quella grazia che il Signore ci fa, il Signore Gesù ci fa capace quando compie la nostra umanità. Per scoprire questa cosa, che è banale, ma purtroppo è molto lontana dalla concretizzazione, diciamo. Allora, siamo all'esempio, amate i vostri nemici. Quanto di più lontano da noi rispetto a un nostro senso di sensibilità o anche di diritto. Se uno mi fa del male, io mi difendo. Allora, provate a concepire la vita del mondo. Se tutti noi agiamo in rapporto ai nemici, al diverso, a quello che ci dà fastidio, secondo la logica della simmetricità. Quindi io do se tu mi dai, se no, no. Il mondo sarebbe vivibile. Allora, la legge del Vangelo dice: tu non stare a guardare quello che l'altro ti deve dare. Tu mostra questo. Questo mostra, che poi sarebbe il discorso della misericordia, no? Mostra Vuol dire fai valere la grazia che vale anche per l'altro. Non importa che la scopra per te, nei tuoi confronti, importa che la possa vivere come un dono della vita. Questo aprirà lo spazio perché lui possa un domani conoscere quel padre che tu dici di adorare e di onorare. Se io invece mi rapporto all'altro dicendo è un fatto nostro, non interviene più, non c'è più il riferimento a Dio, il mondo diventa difficilmente vivibile, la vita diventa difficilmente desiderabile. Questo corrisponde al realismo evangelico. Fintanto che noi non riusciamo a entrare in questo realismo evangelico, è difficile che noi possiamo conseguire il soddisfacimento dei desideri che portiamo. I desideri che portiamo, guardate che sono grandi e belli, ma siccome noi non li viviamo a questa dimensione, noi siamo sempre pieni di delusioni che ci inaspriscono, intristiscono e alla fine preghiamo Dio solo che ci liberi dai guai. Ma Dio non risponde a queste preghiere. Non risponde. Non ci libera dai guai. È che vi fa vivere i guai dentro questo splendore. Perché se ci liberasse dai guai e basta, quando trovi un fratello che ha dei guai, noi dovremmo dire questo è castigato da Dio. Potremmo ragionare così? No, di sicuro. Allora, l'invito è proprio a questo vivere, no? Il realismo evangelico nella logica dell'eccedenza. Nella tradizione ebraica il Messia è detto non solo colui che insegnerà la verità, ma colui che fa vedere la verità, colui che te la fa gustare, che ti mette nella situazione di poter gustare quello che tu riconosci vero. E il resto lo lasciamo, che ormai è tardi.
Possiamo riprendere dopo.
E comunque su queste categorie, quindi su questi principi, dove tutto si gioca, e noi avremo, diciamo così, la possibilità di seguire il Signore proprio nella concretezza della vita. All'inizio non ci crediamo, proprio non ci si crede. Ma se uno ci dà un calcio e ci butta su questa strada, prima o dopo, da soli, non c'è bisogno di chissà quale insegnamento, scopriamo la verità di questo. Se insieme, scoprendo questa verità, ci aiutiamo a poterla vivere, questa è la perenne giovinezza della Chiesa, quella che Ireneo diceva, la Chiesa è sempre giovane, anche se si mostra con le rughe di un'anziana signora. Ma è sempre giovane. La vivacità sta in questo. E non c'è condizione che tenga. Il mondo può essere in pace, può essere in guerra, ti possono dare una carezza, ti possono sputare addosso, questa cosa non cambia. Potessimo, questa credo che sia la dimensione vera, che non teme le prove, non teme, chi so io, diciamo, il come va il mondo, ma sa che deve portare al mondo questo perché tu non fai che continuare quello che Gesù ha già annunciato e continua a fare in noi. E poi, perdonate, se sono stato lungo.
Grazie veramente di cuore, Padre Elia, perché non ci è stato fatto vedere la verità, ma ci è stato anche respirare e gustare, in un certo senso, una tradizione molto ricca. Ma adesso non è che sono finite qui, adesso facciamo un po' di pausa, così respiriamo nel senso fisico, no? E poi riprendiamo, sotto le 11, 11:05, il secondo momento della mattinata, che prevede anche l'intervento di, abbiamo chiesto ad alcuni amici, appunto, di aiutarci un po' a ad entrare in questa prospettiva, perché in fondo Padre Elia ci sta facendo intravedere una prospettiva che non è nuova, ma è quella della grande tradizione della Chiesa, no? L'ho sentito. E quindi cercheremo poi insieme di, come dire, di appropriarci di questo respiro e anche di questo sguardo, e lo faremo appunto anche attraverso gli interventi che sono stati anche preparati, e poi anche interventi liberi in sala, in modo che possiamo anche interagire e appunto entrare in questa prospettiva. Quindi ecco, facciamo un break e poi adesso vi concludiamo la relazione, ma poi ti prendiamo un po' di discorso. Grazie. Qui fuori, uscendo, ci sono tavoli con caffè e genere di conforto.
Giustamente.
Sì.